la vivacità di volontariato in quel di Lucrezia, Saltara, Calcinelli, Cartoceto, centinaia e centinaia di persone che in una sinergia ecclesiale e anche civile si interroga, fa festa, si sprona al volontariato. Ditemi voi se questa, in questo tempo di egoismi, di paura, non sia davvero una vivacità della Chiesa fanese, che non fa troppo rumore, non va sui giornali, però va nel cuore della gente. Qualche mese fa abbiamo fatto con Don Mauro la festa dei fidanzati, ci sorprendono sempre di più, siamo sempre inaspettatamente indietro nei posti, nei numeri, per dire che c'è qualche movimento dentro. Pare proprio di buttare le molliche ai piccioni e corrono. Chissà se noi abbiamo la convinzione e le motivazioni per offrire un pane non troppo sapiente, ma un pane di nutrimento alla nostra gente. Saper intercettare il desiderio, il bisogno, larvato non importa, ma di sicuro un bisogno di incontrarsi, di sentirsi, magari di festeggiare, di sentirsi popolo. Oggi, pur con tante comunioni, crisimi, questa festa della famiglia, che non vuole impedire niente alle parrocchie, noi siamo, la diocesi non è alternativa, a volte può dare un input e un incoraggiamento, ma niente di, non è Don Mauro, è la diocesi che nelle sue scelte, mi pare, vero Mauretto? Ed è questo ci fa anche ancora onore, a volte qualcuno, qualche buon cristiano che sembra l'opposizione, ma un po' vuole la riforma della Chiesa perché la faccia agli altri, dice che si fa in diocesi? C'è qualcuno che mi scrive nel sito, un tipo strano, mi minaccia pure con i giornali, dice io sono pronto alla maniera del giornale o del Libero e fai pure quello che vuoi, ma e forse non stanno dove sta la gente e dove c'è l'opportunità di incontrarsi, come fate voi e come fanno altri. Io credo che parlare di famiglia oggi sia necessario. Abbiamo a lungo discusso, anche faticato questi sei giorni alla CEI sul progetto educazione, ma non abbiamo prodotto quasi niente. Ma perché? Perché i tempi sono difficili, perché non ci sono soluzioni facili a problematiche difficili. Qualcuno si aspettava le ricette per l'educazione, i giovani, eccetera. Invece nei lavori di gruppo ci siamo accorti che il problema è a monte, la famiglia. E credo che noi dobbiamo in qualche modo, lo dico non in senso moralistico ma incoraggiamento, a tentare in tutti i modi di far stare insieme le famiglie, di fare gruppi famiglia, di accompagnare proprio la spiritualità familiare, non solo psicologica ma anche di fede. E aiutare le famiglie a guardarsi in faccia, a sospendere le preoccupazioni per i figli, ma preoccuparsi, o meglio, occuparsi di sé, perché i figli sono il riflesso del sé, di coppia. E non dobbiamo nemmeno dimetterci troppo facilmente dal campo educativo dicendo tanto sono altre le agenzie. È vero, le agenzie educative sono anche altre, ma la statistica mi dice che la famiglia invade terribilmente nel bene e nel male il progetto educativo. Non possiamo dimetterci, assolutamente, altrimenti diamo i figli tutti in affido, ma i collegi sono chiusi, sono ritenuti invalidi a un campo educativo, diceva il vescovo di Pompei, c'ha 1000 ragazzi semi abbandonati, li tiene di giorno nella scuola, nella formazione, ma adesso per legge di notte non può tenerli, li deve mandare a casa, o meglio alla strada. Significa che anche lo Stato pensa alla famiglia come patto educativo. Allora bisogna togliere quel pessimismo istituzionale e dire non ne contiamo niente. Invece da questo noi non contiamo niente, spendere quelle due briciole di possibilità non per fare prediche, ma per essere famiglia. Per fare meno gruppi di preghiera, dico per assurdo, non sono contrario ai gruppi di preghiera, ma più gruppi di famiglia, perché spesso i gruppi di preghiera pregano da soli, oppure il marito va e così mi libero. Ma davvero gruppi di, ripeto, gruppi di preghiera che sono la sintesi di un cammino di famiglia e non soltanto vanescenza sul nulla, chiedere e petulare a Dio come se Dio si fosse invecchiato e stupidito, che non sai più problemi nostri, e allora diciamo pensaci tu. È un pericolo di chiudersi a riccio oggi. E vorrei, se mi permettete 5-6 minuti, spero, di parlare della Trinità alla famiglia e con lo stile trinitario nello stile familiare. Vedete, Dio non è solitario, è un Dio per natura che vuole comunicare, è un innamorato, vuole parlare. Anche nell'Antico Testamento sentiamo questo Dio che si fa premura del popolo, si fa premura del popolo iniziale, si fa premura con Mosè del popolo schiavo, si fa premura con i profeti del popolo liberato, ma schiavo di nuovo, e vuole fare strada con gli uomini. Ha provato tante volte, ha trovato accoglienza, ma ha trovato tanto rifiuto. La parabola dei vignaioli omicidi nel Vangelo è proprio il sintomo sintetico di questo rifiuto. Avevano tutto, ma hanno detto non mi interessa. Alla fine Dio manda veramente l'asse di coppia, diciamo noi, manda il meglio, manda suo figlio a comunicare comunione. E leggendo Gesù Cristo noi vediamo questo libro dell'amore di Dio verso l'umanità, questo libro di comunione di Dio con l'umanità, questo libro di passione di Dio in Gesù per l'umanità ferita, sconfitta, messa ai margini. E Gesù diventa quel volto di Dio, quello strumento che ci permette di arrivare a Dio. Quel volto che poi diventa inizialmente un volto umiliato, la natività umiliata, rifiutata, anticipo della passione e morte. Gesù comincia con un rifiuto e chiude con una crocifissione. Ma su quella crocifissione noi abbiamo capito che l'ora di Dio è l'ora della lettera d'amore agli uomini. Perché Dio è amore, nient'altro che amore. Ricordate facilmente una delle ultime parole di Madre Teresa di Calcutta, quasi morente, nella casa della buona morte, quando le conducono, aveva continue fibrillazioni di cuore, seduta alla maniera indiana, come gli scout, non mi ricordo il nome dello stare seduti a scout, come si chiama? Aiaia, c'è un nome lo stare seduti, sono passati anni e sono più scout, cioè dentro ci sono ma fuori. Ebbene, le conducono una vecchietta, un pugno d'ossa, la lavano, l'avevano ripresa nei tuguri, abbandonata sempre da tutti, e la mettono in braccio. Lei sdegnata dice: ma chi ti ha detto di prenderti cura di me? Per una vita nessuno si è preso cura di me, adesso che sto agonizzando, chi te l'ha comandato? E Madre Teresa ha distinto: il mio Dio me l'ha comandato. Come il tuo Dio? E come si chiama il tuo Dio? Voi sapete che nell'induismo, quando un povero sta morendo e dice volontà di Dio, è bene che muoia, non toccato, li paria. E Madre Teresa distinto: il mio Dio si chiama amore. Amore, dice lei. E comincia a placarsi, a farsi coccolare, e rientra in agonia. E morente continua a dire: ripetimelo ancora, che Dio è amore. Oh, cari sposi, non aspettate che di essere moribondi per dirvi Dio amore, noi siamo l'immagine, la comunione del Dio amore. Non aspettate l'agonia, mi raccomando, Ditemelo prima, fate gesti di amore prima, significanti relazionali prima. Ecco, Gesù è il volto di Dio, e il volto di Dio è un volto d'amore. E Gesù dice: vado via, siete abbastanza maturi, vi mando lo Spirito. Che cosa vi dà lo Spirito? 3 cose. Primo, vi fa rileggere i miei pensieri e i miei discorsi, e li racconterete per tutta la vita, tutti interi, nella completezza. I Vangeli che leggiamo non sono stati mai taroccati da 2000 anni, anche quando sono scomodi e fastidiosi per la nostra vita culturale o anche ecclesiale. E poi dice: farete le cose che ho fatto io, ne farete di più grandi. E Gesù ha amato. Ne farete di più grandi. Voi pensate nel mondo quante scelte d'amore ci sono dopo Gesù, moltiplicate. E ancora aggiunge che manderò lo Spirito, vi renderà uno. Vi renderà uno. E Gesù nel Testamento dice: siate uno perché il mondo creda. Vi ricordate il Papa Bono, Papa Giovanni, voi non erano, il 23°, la maggior parte di voi non era nato, vero? Angelo, beh forse sì, siamo lì, vero? Tua moglie pure era nata, ahimè, che tua sfortuna. Va bene, non ci ha sentito, non ci importa. E lo posso permettere con Angelo, questo fedele diacono, davvero, voleva venirsi a dormire, quindi. E davvero, la vostra storia familiare, vi ricordate Papa Giovanni diceva: bisogna togliere le incrostazioni, la Chiesa non parla più al mondo perché non è uno, perché è divisa. Ma non perché se l'ha inventato lui, non è una scelta sociologica, una scelta politica, siamo uniti, siamo di più. No, no, non è questa, è una scelta teologica. Vi riconosceranno se vi amerete e da come vi amerete. E la famiglia diventa l'icona della trasmissione dell'amore di Dio. Notate, prima del sacerdozio, è la famiglia che è l'immagine di Dio. Dio creò l'uomo, lo creò maschio e femmina. Non ha creato prima il prete, o il vescovo, o il papa. Voi avete un compito nel mondo, compito, una missione cristiana, di dire l'amore di Dio che arriva fino a quella caritas in sine modo, sulla croce, amore senza misura. Ecco il sacramento del matrimonio. Mistero di Dio contemplato in sé, compito che Dio dà a noi perché il mondo creda. Voi genitori spesso ponete il problema della fede dei figli. Nelle confessioni sentiamo solo questo: mio figlio non va in chiesa. Ci sono tanti input e tante agenzie alternative, è vero, ma chissà se noi sappiamo trasmettere quell'unum, quell'unità che riporta a Dio, quella dolcezza dell'amore che è espressione dell'amore di Dio. Qui la famiglia trova la sorgente, qui la famiglia trova la misura, qui la famiglia trova anche la croce, perché l'amore non è sempre facile, lavare i piedi non è sempre facile, perdonare non è mai facile. E non vuol dire mettersi al giudizio di chi non ce l'ha fatta, però nemmeno osannare chi non ce l'ha fatta. Se uno c'ha una gamba più corta, non è che non lo rispetto, ci mancherebbe, lo rispetto e lo venero, ma non posso dire viva tu che c'hai la gamba più corta. Dico beati quelli che hanno le gambe alla pari e possono correre nella vita. A volte mi pare che serpeggi nel nostro tempo una fiacchezza ideale per cui pare che chi ha una ferita sia da idolatrare e chi è nella norma dice: tu ancora con la tua donna, non ti vergogni. Ed era il tempo in cui, diceva il cardinale Schönborn, quando stavamo insieme in Terra Santa in Austria, aveva fatto lì nella capitale nella Pasqua di 2 anni fa una urbanizzazione nuova, 300 famiglie, nessuna era sposata. Diceva: voi italiani non capite quello che succede a noi. 300 famiglie e nemmeno un bambino c'era. Non sono mica, mi dicevano i vescovi del Triveneto, noi parliamo di figli, ma noi dobbiamo riparlare di famiglie. Abbiamo il 58% delle famiglie non sono più tali. Non riusciamo più a trovare i padrini nella normalità, ma anche da noi comincia a serpeggiare questo fastidio repellente, quasi a dire il diritto non c'è più, la normalità. Quando dico normalità non voglio dare giudizio però poter dire che maschio e femmina Dio li creò, lascerà suo padre e sua madre, lascerà suo padre e sua madre. Però se voi pensate nei contenziosi familiari, una statistica: il 40% di famiglie cominciano a rompersi perché non sono ancora liberati dai genitori. Alcune diocesi del nord stanno, adesso non parlate male delle suocere, mi raccomando, il 40% dell'inizio delle separazioni comincia da un pessimo rapporto nuora-suocera. Non è barzelletta. Se andate Udine, la diocesi sta facendo corsi per genitori, perché liberano i figli. La città di Udine, il territorio di Udine, sta tentando anche per i non credenti una formazione psicologica al partorire definitivamente i figli, soprattutto i figli maschi, con il cordone ombelicale ancora attaccato anche dopo sposati. Non dobbiamo parlare del nulla, noi delle cose, seguire un po' quello che sta succedendo per parlare di cose concrete, libertà, autonomia, pensiero nobile di sé, capacità di decidere come coppia e non come figli, amarsi da figli, ma da figli sposati, non più da figli. La dipendenza dei genitori, che è una dipendenza di libertà, che non vuol dire di assenteismo e non di ricatto. Se non comando io non ti tengo il figlio, ahimè, meglio che non comandi, prendo la badante, costa un po' di più, ma non devi intervenire lì. Sono le grandi problematiche che oggi insistono sulla vita familiare e affettiva. E poi quell'equilibrio di partenza in una vita dislocata. La Trinità si fa far benedire, voglia mettere i crocifissi o benedire gli anelli in seconde e terze convivenze, se non abbiamo un equilibrio di partenza, un'autorevolezza nei sentimenti. Ci stanno i bambini nella sessualità, con il lavoro delocalizzato, siamo alla deriva. E non mi dite che non siete gelosi voi. Non mi dite che la gelosia è una malattia passata, è un influsso malefico. Avrete seguito l'ultimo anno, soprattutto d'estate, quando omicidi, suicidi di genitori e figli o di coniugi, proprio in rapporto alla gelosia, ma quello che arriva sui mass media è niente di quello che succede. Io credo che noi dobbiamo rinterrogarci su questo, perché dire vivo l'amore trinitario è bello, ma poi dare i percorsi concreti, possibili, realizzabili, condivisi, ci occorre intelligenza, saggezza, lungimiranza. E quando ti dicono i giovani, ma la grande domanda che faccio di solito, se domani tu ti innamorassi dopo sposando di un altro, che diresti? Rispondi subito: all'amore non si può dire no, o c'è un patto preventivo per non arrivare a questo. In certe regioni sono 58 ogni 100, contatevi un po', voi siete tutti fortunati qui. Povero Don Mario, ho fatto la domanda sulle vergini, chi vuole che si alza, nemmeno le processioni. I preti una volta dicevano: avanti le vergini, non si muove nessuno, avanti le vergini, nessuno, alla fine vergini o non vergini, così come siete, allora si parte la truppa. Mauro, oggi hai fatto una domanda brutta prima, pericolosa, non si fa queste cose brutte, cioè, ne va di mezzo però la privacy. Ma io dico scherzando, ma sono problematiche che dovremmo recuperare come identità trinitaria, ma con i percorsi veritieri, non immaginari, veritieri, possibili, realizzabili, condivisi. Ecco, allora concludo: se vogliamo davvero una vita familiare trinitaria, occorrono comunità nello stile di Dio, comunità familiari nella libertà di coppia o nella strettezza della vita di coppia, che sappiano condividere fede, percorsi educativi, percorsi di accompagnamento. E perché no, e concludo davvero, i nuovi percorsi, dovremo qui veramente svegliarci. Io dico sempre a Spicello: è il santuario della famiglia. Santo cielo, smettete di fare le adorazioni, ci stanno tutte le parrocchie, non lo dico per provocarvi, ma fate qualcosa di serio per la famiglia, un percorso biblico mensile per la famiglia. Smettete di chiamare i guru che dicono: questo è tornato dall'aldilà, quindi tu credi per fatto. Dio non impone, non frutta questo. I ragazzi ridono di questo. Raccoglierete solo i deboli, i fragili, i visionari. Fate un gruppo di famiglia, fate un gruppo di percorso d'aiuto a quelli che hanno ferite familiari. Siete voi adibiti a questo, diceva il buon Paolo VI, grande papa a mio avviso, credo che la storia faccia ragione di lui, finiti i folclori, diceva: i santuari sono le cliniche, e nella clinica vai a cercare lo specialista. Allora se vado a Loreto vado a cercare lo specialista del sì, dell'eccomi, ci andiamo i preti, i diaconi per l'ordinazione, i vescovi tutti là, ci andrete voi prima di sposarvi, quando state in qualche momento a dire: eccomi, ci sto, Signore, vado in Assisi, vado a ripercorrere un cammino di obbedienza totale al Signore nella libertà del cuore e del portafoglio. Ma vado a Spicello, vorrei andare alla clinica della famiglia. Io non so se qualcuno c'è qui, dovrò parlarne con il delegato di queste cose, ma volete fare qualcosa per la famiglia? O fate un altro gruppo di preghiera? Ce ne stanno tanti. Su tutte le parrocchie l'adorazione si può fare dappertutto. Perché portarvi via dalle parrocchie? Quando c'è delle parrocchie per far litigare i preti. Ma se una volta al mese fate un gruppo di spiritualità familiare, un esperto, un biblista, gruppi di accompagnamento, come la pastorale familiare guidata da Don Mauro, almeno finora, finché c'è forza, mi pare, o altri tramite l'ufficio famiglia, dire: vogliamo fare presto o tardi un percorso di aiuto a chi ha le ferite? Non per dire torniamo insieme a fare il secondo divorzio, ma per tornare a vivere dignitosamente in un momento di debolezza, vivere religiosamente anche il lutto, gestire i lutti. Io credo che noi abbiamo anche nel territorio delle belle opportunità, delle bellissime opportunità, però facciamone tesoro, facciamone tesoro, altrimenti diventiamo come i medici condotti. Oh, Dio ce li guardi da questo rispetto, sono i più vicini al popolo, sono esperti di tutto, però non riescono ad analizzare niente. Oggi la Chiesa ha la parrocchia come l'esperienza del tutto, ma ha le cliniche, che sono percorsi temporanei, e nella clinica ci si sta poco, che poi si torna nella vita, per acclimatare, rinverdire un atteggiamento, per recuperare una spiritualità. Io credo che la dovremmo recuperare senza nulla togliere alle parrocchie, altrimenti troveremo che il santuario diventa l'antiparrocchia, luogo di rifugio, rifugio un peccatorum, gente che non vive più la parrocchia, che non sa più quando si fa la prima comunione, chi muore, chi vive, come va la vita, nemmeno chi è parroco, e questo porta in una deriva assenteista che nulla fa di bene al proprio territorio. Ma davvero abbiamo delle belle cliniche, San Biagio della preghiera, ma non sempre su, vedete che non fanno nemmeno le messe, una sola, Spicello ne fa una sola, per fortuna. Abbiamo per la preghiera San Biagio, abbiamo Fossombroni, Frati per la spiritualità francescana, abbiamo Spicello, speriamo per una bella spiritualità familiare. E mi c'è avuto anima e cuore, se un pochettino mi seguono su questa idea, ma ce ne parliamo anche tra preti. Abbiamo le comunità dei poveri, dell'accoglienza, abbiamo tante, tante esperienze, però è importante questo amore trinitario che trovi dei percorsi veri, possibili, umili, realizzabili. Altrimenti sempre Santa Trinità, ma la Trinità non diventa effusione ed esperienza d'amore. Auguri di cuore a tutti, buona famiglia. Speriamo un altro anno che questo oratorio accolga anche, avremo facilmente, no, quasi sicuro, ma hanno chiesto alla CEI di fare il convegno della CEI, della pastorale del turismo, del tempo libero e pellegrinaggi, sport, quindi oratorio, eccetera. È un evento grosso, io non l'ho chiesto, ma l'hanno chiesto, e potrebbe essere anche l'oratorio, anche un luogo dove possono venire a fare un'esperienza, una serata, vedremo un pochettino. Come anche a San Paterniano, quest'anno vi invito già alla festa di San Paterniano, alla messa delle 10:30 verrà il cardinale presidente, Sua Eminenza Cardinale Bagnasco, non per dare lustro a chissà che cosa, siamo amici da sempre, non è che mi deve fare niente, peggio di Fano non posso avere, quindi tranquilli, ho il meglio di Fano, quindi non, ma desiderava venirmi a trovare, è stato qui, piace venire, e sentiremo anche una parola che dà alla Chiesa di Fano un qualcosa che è più ampio, in una attenzione alla Chiesa nazionale e anche europea. Buona famiglia a tutti, giovanotti, mi raccomando, buona famiglia a tutti, e agonizzate per tutta la vita dicendo: ripetimelo ancora, Dio è amore, ripetimelo ancora. Se l'ha dato Gesù Cristo.